Domenica delle Palme della Passione del Signore, dall'Evangelo di Luca, capitolo 19, i versetti 28-40.
Dette queste cose, Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: Andate nel villaggio di fronte, entrando troverete un puledro legato sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo slegate, rispondete così: Il Signore ne ha bisogno. Gli inviati andarono e trovarono come aveva detto loro. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: Perché slegate il puledro? Essi risposero: Il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che aveva veduto, dicendo: Benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Alcuni farisei tra la folla gli dissero: Maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispose: Io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre.
Dal profeta Isaia, capitolo 50, i versetti 4-7.
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto svergognato, per questo non rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso.
Dalla lettera ai Filippesi, capitolo 2, i versetti 5-11.
Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. E ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.
Il tuo Santo Spirito, Signore, discenda su di noi, accresca la nostra fede, ci conceda di rimanere uniti al Figlio perché possiamo portare quei frutti di opere buone secondo la sua volontà. Amen. Domenica delle Palme e della Passione del Signore. Oggi la Chiesa partecipa al trionfo profetico di Cristo che entra nella città santa di Gerusalemme per passare da questo mondo al Padre. In questa domenica si leggono i racconti della Passione, che costituiscono certamente quello che è il nucleo, lo zoccolo duro, come si dice, no? Il nucleo originario, primitivo dei Vangeli. Intorno a questa storia semplice ma drammatica si raccolgono tutte le preoccupazioni che influenzano il modo di riferire e di stendere per iscritto poi gli episodi della Passione. Il cristianesimo non è un movimento sedizioso o criminale. Infatti nel racconto si mette in evidenza il complotto che porta alla morte di Gesù, così come l'innocenza del servo crocifisso per i peccatori. Di fronte al popolo di Israele si sottolinea la conformità di questa morte con le scritture, che appaiono realizzate non soltanto nell'evento centrale della Passione, ma anche in quei particolari impressionanti, no, del suo svolgimento. Poi c'è la preoccupazione anche di inquadrare storicamente la crocifissione nella cornice della Pasqua giudaica. Infine si mette in luce il valore dell'umiltà, della preghiera, della perseveranza, delle sofferenze destinate a perfezionare l'umanità di Cristo e offrire alla Chiesa un esempio e un insegnamento salutare. Oltre a tutto questo, altri elementi della fede si chiariscono ai piedi della croce. Il rapporto di Gesù col giudaismo, l'origine, la natura, la missione della Chiesa, il ruolo degli apostoli in generale e in particolare quello di Pietro. I racconti, dunque, non si riducono a un susseguirsi di episodi. La Passione è segnata dalla personalità di ogni evangelista. Essi presentano un'unica storia, la cui caratteristica dominante è la vittoria di Dio sugli assalti del male, che raggiungono il culmine nella Passione del nostro Signore Gesù Cristo. In particolare, il racconto della Passione di Luca è caratterizzato dalla misericordia di Dio, perché Luca è l'evangelista dell'amore, della misericordia, appunto, di Dio. E in questa luce egli racconta la Passione. Non sottolinea le colpe dei giudei e dei discepoli, perché cercare delle responsabilità se poi il sangue di Dio espia tutto. Non racconta dei discepoli che si addormentano e fuggono, non riporta le imprecazioni del sommo sacerdote, i sarcasmi dei soldati, non presenta Gesù isolato sulla croce, anzi lo circonda di amici che prendono parte alle sue sofferenze. La Passione di Luca è un miracolo continuo di perdono. Pilato appare in questo Evangelo più innocente degli altri. Il soldato ferito all'orecchio viene guarito. Gesù volge lo sguardo a Pietro che l'ha tradito. Sulla croce ha parole di perdono per il ladrone, per i giudei che lo scherniscono, per il centurione e finanche due nemici, Erode e Pilato, si stringono nuovamente la mano, come faranno poi nella Chiesa il mondo pagano e il mondo ebraico. L'amore del Padre dunque si manifesta nel conforto dato al Figlio durante l'agonia. Per quanto dunque possa essere sconvolgente la prova a cui Gesù è sottoposto, questa è segno della presenza di Dio, strumento del suo amore e del suo perdono. L'entrata di Gesù in Gerusalemme attraverso il Monte degli Ulivi è, potremmo dire, la fase iniziale di questo racconto. L'ingresso appare come una vera e propria investitura regale che pone le premesse per quell'atto di accusa che nel processo si concluderà poi con una condanna, si è voluto fare re. E sarà poi il motivo, no, che verrà messo anche sul cartiglio. Gesù è davvero il re, è il re della pace, ancor più di Salomone, perché la pace che ottiene non è quella con la morte dei nemici, come sempre accade fra gli uomini, ma con la morte di colui che invece annuncia questa pace. Dall'eucologia, l'antifona d'inizio della commemorazione dell'ingresso del Signore in Gerusalemme è tratta da Matteo 21, versetto 9. Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, è il re di Israele, Osanna nell'alto dei cieli. Questa antifona conferisce alla celebrazione un orientamento, è una nota particolarmente gioiosa e festale, accolto dall'osanna della folla, con le palme, il figlio di Davide è accolto dai fedeli tra 7 giorni con l'alleluia. Ora viene nella sua città per portare in essa la gloria nuziale. Per giungere alla risurrezione, comunque, il Signore deve affrontare e affondare nell'oscura voragine della morte. Per comprendere la Quaresima, che è, abbiamo detto, celebrazione del Signore risorto, contemplato mentre si avvia alla croce per la risurrezione, portando i fedeli a quella risurrezione comune, occorre celebrare ancora il Signore risorto mentre prende possesso della sua città regale, la Gerusalemme, la sposa. Ecco dunque il senso della processione. E così, quale figlio dell'uomo, re, profeta, sacerdote, che si avvia alla croce, egli la accetta e la vive per intero, portando su di sé il carico di peccato e di dolore di tutti gli uomini, il racconto della passione. Egli realizza dunque per intero quello che Isaia individua nella missione del servo sofferente. La prima lettura è appunto tratto dal terzo carme del servo, Isaia 50. Mentre dalla croce Gesù grida al Padre il suo sconforto momentaneo, ma anche la gioia di questo popolo che nasce dal dolore. Colui che si manifesta come il Dio da Dio, che ha preso volontariamente la forma di servo, che si è fatto obbediente al Padre, accettando la morte infamante della croce, in quella umiliazione consapevole di se stesso, nel volontario svuotamento di sé, come scriverà Paolo nell'inno ai Filippesi. Egli, Dio, si è svuotato e come uomo ha ricevuto dal Padre il nome da adorare per la gloria del Padre stesso. Dunque, la settimana grande inizia e attenderà il grido «Tutto è compiuto», con la riconsegna dello Spirito al Padre, affinché poi, sotto forma di sangue ed acqua, questo sia donato agli uomini, il sacramento della iniziazione, appunto, come ci ricordano i padri. Tutto dunque è risposta alla risurrezione del Signore con lo Spirito Santo, dono inconsumabile del Padre ai figli suoi. La celebrazione di oggi inizia dunque con questa commemorazione, un rito molto simbolico, la processione delle palme. In Oriente ha il centro nell'Evangelo dell'ingresso. Infatti non si legge la passione. Ora è chiesto che sia eseguito sia nelle cattedrali ma anche in tutte le parrocchie. E se ci sono problemi sarebbe anche il caso di ridurre eventualmente, no, l'orario delle celebrazioni. Sappiamo come. Beh, adesso si è un po' attenuato, devo dire, questa necessità. La carenza dei fedeli ha ridotto già il numero delle celebrazioni. una struttura dai ricchi contenuti. È la domenica ultima della Quaresima, che dà inizio alla settimana grande dell'anno liturgico, la grande santa settimana, appunto, o la settimana santa, dove è inquadrato tutto il mistero che nei giorni seguenti verrà rivissuto con fedeltà addirittura cronologica, cioè proprio un rallentamento nei tempi. Una settimana in cui si compiono gli avvenimenti decisivi attraverso i quali Dio ha operato la nostra redenzione. Eventi decisivi che sono la passione, la morte, la resurrezione di Cristo. Il mistero della Pasqua, ovvero il passaggio di Cristo da questo mondo al Padre, attraverso la passione, morte e resurrezione, è anche il passaggio dell'umanità intera dalla schiavitù del peccato alla vita divina della grazia. Gesù, infatti, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha dato a noi la vita. La morte e la resurrezione di Cristo, che è rinnovata in ogni divina liturgia celebrata ogni domenica, nella Settimana Santa è rivissuta nella Chiesa cronologicamente. Infatti, la celebrazione della Pasqua è compiuta in 3 giorni, attraverso riti che momento per momento seguono passo passo il Signore, che per lei, per la Chiesa, va al Calvario, per lei è glorificato dalla potenza di Dio. Questi giorni hanno qualcosa di sacramentale, opera Cristo. Per chi crede sono giorni della salvezza. La Settimana Santa e il Triduo Pasquale è centro di tutto l'anno liturgico e di tutta la vita sacramentale della Chiesa. Lo abbiamo cantato, no? Nella Epifania del Signore. Ricordate quando venne dato l'annuncio. Centro, no? Dell'anno liturgico è la Pasqua, il Triduo Santo. Perciò, scrive Paolo VI, se v'è liturgia che dovrebbe trovarci tutti compresi, attenti, solleciti ed uniti per una partecipazione quanto mai piena, degna, pia e amorosa, questa è quella della grande settimana. Per una ragione chiara e profonda, il mistero pasquale che trova nella Settimana Santa la sua più alta e commossa celebrazione non è semplicemente un momento dell'anno liturgico. Essa è la sorgente di tutte le altre celebrazioni dell'anno liturgico stesso, perché tutte si riferiscono al mistero della nostra redenzione, cioè al mistero pasquale. La liturgia di questa domenica, come dice appunto il titolo, Domenica delle Palme e della Passione del Signore, fa commemorazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme e proprio della Passione del Signore. Nella commemorazione dell'ingresso del Signore in Gerusalemme, tutti gli evangelisti mettono in rilievo questo ingresso, dove Gesù è acclamato dalla folla come Messia, cioè Salvatore. Questo fatto ha un profondo significato di fede. I capi del Sinedrio, lo abbiamo già visto anche domenica scorsa, pensano ormai a come uccidere Gesù. In questo momento Gesù è il chicco di grano che muore per dare frutto. Gesù è richiesto da alcuni pagani che vogliono vederlo. E questo piccolo gruppo di stranieri diventerà poi il nucleo, segno di quella futura Chiesa. Il Figlio dell'uomo è glorificato, è riconosciuto dal resto di Israele e dalla primizia dei popoli pagani. Giovanni, capitolo 12, versetti 12-50. La liturgia, dunque, fedele al dato rivelato, non trascura questo mistero di salvezza. E qui non stiamo facendo un pio ricordo, no? Di un avvenimento del passato. ma si cerca di rendere presente oggi questo avvenimento attraverso la parola di Dio e di viverlo nella fede. Oggi noi siamo chiamati a riconoscere la divinità di Gesù, la sua azione di salvezza come Messia, trovando dunque i modi più adeguati per dare rilievo concreto alla nostra fede. Anche il segno esterno della processione acquista tutta la sua rilevanza in quella misura in cui ci fa formare una comunità di fede attenta all'annuncio della parola di Dio. Ma questa domenica è anche la commemorazione della passione del Signore. È la domenica nella quale la liturgia della Chiesa commemora la passione del Signore. In tutte le altre domeniche la liturgia sottolinea congiuntamente la passione e la resurrezione. Oggi Gesù entra nella città santa per consumarvi il sacrificio. I capi, abbiamo detto, hanno già deciso di condannarlo. Tutta la liturgia della divina celebrazione, illuminata dai racconti della passione dei tre evangelisti Matteo, Marco e Luca, che si susseguono in alternanza nel triennio, ci aiutano con i loro testi a comprendere il significato salvifico della passione e morte del Signore. Ci ricorda il prefazio: egli che era senza peccato accettò la passione per noi peccatori e, consegnandosi a un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. Il Padre Celeste dunque ci dà come modello la vita di Cristo, il Figlio suo fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce. E la Chiesa prega di avere sempre presente attraverso questo modello l'insegnamento della passione del Signore per partecipare alla gloria della risurrezione. Gesù infatti, con la sua persona, la sua storia, è più del modello, è principio vitale della nostra vita di credenti. Mediante la fede e i sacramenti noi partecipiamo alla sua stessa vita, che poi dobbiamo esprimere con la nostra, come ci ricordava l'inno ai Filippesi. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli pur essendo, eccetera. Questa lunga introduzione del significato della Settimana Santa si verifica solo se si sa dare a questo rito il vero significato. Non è una ricostruzione più o meno in costume, no? La processione non vuole imitare ciò che è avvenuto, ma vuole presentare un simbolo di ciò che quell'avvenimento ha profetizzato, dando al popolo di Dio uno strumento per partecipare a quell'entrata escatologica di Gesù attraverso il mistero pasquale nel regno definitivo di Dio. Dunque vivere questa celebrazione come profezia della passione e del trionfo del Signore, così ricorda il cerimoniale dei Vescovi al numero 263. Un cammino che porta alla croce, alla gloria, un cammino che la Chiesa percorre insieme al suo Signore con la fede che proclama anche quando soffre e sembra fallire, perché riconosce e confessa la vittoria definitiva del Signore. In questo contesto, dunque, nell'acclamare e nel seguire il crocifisso che è il Re, la processione delle palme acquista la sua vera dimensione. Non è dunque una festa dei bambini, come spesso, no, in passato veniva vissuta. La solennità di questa domenica richiama un'antica tradizione a Gerusalemme nel IV secolo, sul luogo stesso dove era avvenuto quanto viene celebrato, la Chiesa faceva nel Vespro, stazione alla Basilica dell'Eleonora sul Monte degli Ulivi. Siamo in uno dei racconti più antichi dei riti di Gerusalemme, della liturgia di Gerusalemme. Lì la comunità si recava in processione, in un tripudio di canti, reggendo le palme, verso la Basilica dell'Anastasis, visitando il luogo del Golgota, celebrando la divina liturgia di San Giacomo, cominciando così la settimana più densa dell'anno con contenuti di grande forza, spessore, evocativi e celebrativi. Le note che risuonano oggi, dunque, sono di gioia ma anche di profonda meditazione sul senso che la passione del Signore ha per noi e per il destino del mondo. Sullo stesso schema della liturgia di Gerusalemme, ancora oggi, la commemorazione dell'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme prosegue con la celebrazione domenicale della Passione, per giungere alla risurrezione che il Signore ha conquistato attraverso la vittoria sulla morte. Dunque, è questo il motivo per cui il titolo di questa domenica ha unito i due aspetti perfettamente coerenti. La visita di Dio al suo popolo e la comunicazione di una salvezza che si realizza per la grande misericordia di Dio. Negli appunti potrete ancora approfondire. Mi avvio a una lettura dell'Evangelo della processione, tratta, essendo l'anno C, dall'Evangelo di Luca. In Occidente, dunque, questa domenica celebra questo ingresso trionfale, abbiamo detto. La pericope inizia con una conclusione. Dette queste cose, versetto 28, Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. A che cosa ci rimandano? All'insegnamento che precede. E quello che precede è la parabola delle mine, i versetti 11-27 del capitolo 19. Ma non possiamo non tener conto anche di quanto precede il grande viaggio. Quella salita è iniziata al capitolo 9, indurito il volto, versetto 9-51, si diresse decisamente verso Gerusalemme. L'ingresso a Gerusalemme avviene vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi. Inviò due discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrando troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno, slegatelo e conducetelo qui. Su quello che era il consueto itinerario dei pellegrini che da Gerico si avvicinavano a Gerusalemme, toccando i villaggi di Betania, di Betfage, a circa 3 chilometri dalla città. La tradizione evangelica, da cui dipende Luca, rilegge questo ingresso sullo sfondo di quelle antiche profezie che alimentavano le attese messianiche. Il profeta Zaccaria, al capitolo 14, versetto 4, descrivendo l'ultimo intervento di Dio, dice: In quel giorno i suoi piedi si poseranno sopra il Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme verso Oriente. E anche in Ezechiele 43, i versetti 1-2, la visione del ritorno di Dio corrisponde strettamente a quello della sua partenza. Ezechiele 10, 18, 19. Vi invito poi a leggere questi testi. Il Signore dunque prepara il suo ingresso a Gerusalemme. Andate nel villaggio di fronte, troverete un puledro, slegatelo, conducetelo qui. Il Signore si sceglie un puledro d'asina, dice, sul quale non è mai salito nessuno, ancora mai usato dall'uomo. Egli ne ha necessità e tutto si svolge come lui dice. Vi aggiungerà anche una nota, una domanda. Se qualcuno vi domanda perché lo slegate, rispondete così: il Signore ne ha bisogno. Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano, anche la domanda si ripete. Noi ritroveremo questi elementi anche nel racconto della preparazione della cena, al capitolo 22, i versetti 9-13. Anche lì il Signore manderà due discepoli alla scoperta, diciamo così, per chiedere al padrone della locanda una stanza dove aveva già preparato per la Pasqua. Alla domanda dei proprietari dell'animale si rivela sì l'incomprensione, no? Ma anche quella necessità del Signore che deve entrare e ha bisogno di quell'asino. Perché ha bisogno? Certo, noi abbiamo la fede nella parola del Signore che ha detto e ha fatto, no? Anche se forse il nostro buonsenso avrebbe fatto diversamente. Qual è il senso del puledro mai usato dall'uomo? Così erano gli animali destinati all'uso sacro. Leggete Numeri 19, Deuteronomio 15 o 21. Dunque il Signore usa per la prima volta quest'asino e il suo uso si rivela sacro. Non è stato condiviso per altre attività. I discepoli dunque, riportando l'asino, preparano il corteo. Gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Ora, è poca cosa quello che i discepoli fanno. I loro poveri mantelli, anziché lussuosi drappi, come si usava anticamente per intronizzare i re di Israele. Luca poi non si sofferma a commentare il senso di questo re che cavalca pacificamente non un focoso destriero da battaglia, ma un'asina mite. Beh, se qualche volta vi è capitato, no, di cavalcare, beh, c'è differenza tra un asino e un cavallo, quando si sta. Non è soltanto nel dorso, no? Il cavallo si presta di più a una visione fiera, l'asino sta lì, mentre, beh, questo accade più da ragazzi, no? si sente focosi cavalieri, no? L'asino invece tranquillamente mangia l'erba, c'ha questa testa, no, rivolta verso il basso, non verso l'alto. Matteo invece ricorda l'avverarsi della profezia di Zaccaria, dove si dice che Colui che viene è il re di pace. Una pace, continuando la lettura, che si realizza nella distruzione delle armi. Una pace annunciata alle nazioni. È il motivo dell'esultanza, è quello di un messia umile, un re messianico che si presenta con l'antica cavalcatura dei principi, si confronti Genesi 49, Giudici 5 o primo libro dei re 1:38, eccetera, ma il re messianico ha rinunciato a tutto l'apparato dei re storici. Luca descrive qui le folle dei discepoli che lodano Dio per l'evento a cui partecipano. Tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. I verbi e i sostantivi abbondano di esultanza, di lode a gran voce. Le folle, dunque, tra gli altri canti che possono aver eseguito, hanno assunto come ritornello il versetto di un salmo, il Salmo 118, versetto 26. Benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Il Salmo 118 fa parte e conclude il cosiddetto gruppo dei salmi dell'Allel egiziano. Sono i salmi dal 113 al 118, che insieme a quelli del grande Allel, Allel, alleluia, lodate Dio, costituiscono i salmi cantati nella cena pasquale ebraica. I salmi da 146 a 150, anch'essi caratterizzati dall'alleluia, sono chiamati l'allel finale, questa lode finale. Il Salmo 118 è importante perché è uno scrigno in cui la scrittura del Nuovo Testamento e la liturgia vi ha attinto a piene mani. È il Salmo responsoriale della Domenica di Resurrezione. È citato a varie riprese nel Nuovo Testamento, Matteo, Atti, eccetera. Il versetto 24 poi è applicato nella tradizione cristiana al giorno della risurrezione di Cristo. E questo salmo ha dato poi origine all'acclamazione cristiana Osanna, dall'ebraico Oshanna, Osì, salvaci. Il cosiddetto Santus, sia della Chiesa d'Oriente come d'Occidente. Ma tutta questa esultanza non piace. Al versetto 39 alcuni farisei tra la folla gli dissero: maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispose: io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. Alcuni tentano di ricondurre a un corteo silenzioso quanto sta avvenendo. Forse la paura di un intervento romano, insomma c'è un movimento di folle che si agitano, e non era raro che questi entusiasmi poi finissero in rivolte, finissero in atti violenti, no? Non abbiamo perso l'abitudine neanche noi col tempo, no? Quante marce iniziano con buoni propositi e poi finiscono in atti aperta violenza. Non dimentichiamo che le autorità romane, no, erano sempre sul chi vive, soprattutto in popolazioni che non godevano di buona fama, e la Giudea era fra queste. Dimentichiamo una rivolta poi, no? Che c'è stata. Forse c'è anche il tentativo di conservare una ortodossia che non consente che Gesù sia detto colui che viene, ovvero l'ercomenos, la presenza di Dio in terra. Ma Gesù, che ha provocato tutto questo, non è disposto a calmare la situazione e prende la difesa dei suoi. Una risposta solenne. Io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. La traduzione forse non rende compiutamente una frase di tipo proverbiale. Io dico a voi. Ora, le pietre sono il grido di protesta, come lo diventeranno contro Babilonia nel libro di Abacuc 2.11, come anche quelle pietre diventeranno, se necessario, figli di Abramo. Le stesse pietre chiamate, ma non lo furono, a diventare pane, no? Ma che serviranno il Signore al posto degli uomini riluttanti, no? Queste pietre è una cosa che noi comprendiamo bene. La pietra diventa ciò che l'uomo si ostina a non essere, a non vivere. È giunto dunque il momento in cui la vera confessione messianica si impone e l'urgenza è tale che non può essere frenata. Il rimando è dunque a noi che in questa celebrazione siamo chiamati a proclamare la nostra fede nella risurrezione del Signore, in quella risurrezione che è davvero la nostra vita, la vera vita che noi già da ora gustiamo e viviamo. Chiudo con la preghiera di colletta, ne vengono proposte due, una ne abbiamo già citata, cito l'altra: accresci, o Dio, la fede di chi spera in te, concedi a noi tuoi fedeli che richiamo questi rami in onore di Cristo trionfante, di rimanere uniti a Lui per portare frutti di opere buone. Per Cristo nostro Signore. Amen.